Buonasera a tutte e tutti. Partiamo con i numeri di questo bilancio consuntivo. Il risultato di amministrazione 2010 ci dà un avanzo di amministrazione di 90.000 euro, che deriva da un risultato della gestione della competenza, della spesa corrente, negativo per 146.000 euro, compensato, come avvenne l'anno scorso, da una gestione dei residui di parte corrente positiva per 223.000 euro e dall'utilizzo dell'avanzo 2009 non applicato di 12.000 euro. Questi risultati comprendono il trasferimento di 7 milioni e mezzo dei proventi da concessione edilizia sulla parte corrente, pari al 69% del totale di 10.800.000 euro, nonché l'uso di entrate straordinarie per oltre 3 milioni da parte della Fondazione, finalizzata alle politiche di welfare, istruzione e sociale. Togliendo queste entrate straordinarie vincolate alle politiche di welfare, le entrate registrerebbero sostanzialmente un saldo negativo. Comprendendole, infatti, le entrate crescono di poco più di 650.000 euro sul consuntivo 2009. La spesa corrente a sua volta cresce di poco più di 600.000 euro. Anche da un veloce confronto con l'evoluzione della spesa degli anni precedenti, si nota un brusco rallentamento della crescita nel passaggio tra il 2009 e il 2010, 600.000 euro. Il ricorso ad entrate straordinarie, che è sicuramente un elemento di indubbia criticità delle nostre finanze, confermato peraltro anche nella costruzione del bilancio 2011, risulta però determinante a compensare il volume di minori entrate complessive da parte dello Stato, che nel 2010 ammonta circa 600.000 euro rispetto al 2009, ma sono ben 5 milioni in meno rispetto al 2008, tagli non più recuperati. In particolare calano di 1.400.000 il rimborso dell'ICI fabbricati di 400.000 il rimborso sull'IVA sui servizi non commerciali esternalizzati, solo parzialmente compensati dal rimborso di parte degli arretrati ICI prima casa 2008 e 2009 e dalla messa a regime del rimborso 2010. Scendono di 700.000 euro alcuni contributi statali finalizzati, soprattutto nel campo delle politiche educative. Sul fronte dei trasferimenti si è anche registrato un calo da parte dell'ASL, compensato a sua volta in parte solo da aumenti di quelli regionali. Ancora sul fronte delle entrate, quelle tributarie crescono di 850.000 euro, come effetto però di varie manovre di segno diverso. Stabile l'ICI di competenza comunale, in calo il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, in crescita il recupero dell'ICI arretrata, 2.700.000 euro, con una crescita di 430.000 euro per effetto dell'attività di controllo svolta dal settore tributi su aree fabbricabili e immobili. Per quanto riguarda le entrate extratributarie, registriamo un calo di 800.000 euro. Si registra una contrazione delle entrate delle esenzioni stradali, un calo dei dividendi da aeree e farmacie, maggiori entrate da tariffe. Il corrispettivo da disagio ambientale, che sostituisce le royalty sulla discarica, cresce di 160.000 euro. I contributi della Fondazione Cassa di Risparmio in campo sociale ed educativo sono inglobati in due voci, introiti vari per interventi socioassistenziali, quelli destinati alle politiche sociali, e altri proventi e contributi, quelli destinati all'istruzione. Considerato l'insieme delle entrate correnti di 209 milioni nel 2010, si conferma la discesa dell'indice di autonomia finanziaria al 63%, meno 1% rispetto al 2009, e per converso l'aumento dell'indice di finanza derivata, 58%. Un approfondimento sulle entrate dei servizi a domanda individuale. La percentuale di copertura totale nel 2010 è del 60,4%, quella da tariffe del 29,4%. In particolare nei servizi di welfare la copertura complessiva è del 63,2%, mentre quella da sole tariffe è del 30,2%. Nel periodo 2007-2010 la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, quindi mediante il totale delle entrate, questa copertura cresce dal 54,1 al 64. Al tempo stesso, se uno invece va ad osservare l'andamento della copertura da tariffe, questa scende dal 31,4 al 29,4. E questo per effetto di una politica tariffaria redistributiva che mira a contenere gli aumenti, in particolare per le fasce più deboli, consentendo l'accesso ai servizi di alta qualità e non a prezzi di mercato. La spesa corrente si attesta a 213 milioni e 900 mila euro, ma al netto della parte, quindi con 800 mila euro in più rispetto al 2009. Ma al netto di quella parte finanziata da aumenti di entrate finalizzate, a destinazione soprattutto sociale, la spesa risulta stabile, senza considerare l'effetto dell'inflazione. Si conferma la centralità della spesa nei servizi di welfare, complessivamente il 52,8% della spesa. La spesa sociale cresce di 1,4 milioni. Contenuti gli incrementi nel settore dell'istruzione, più 250 mila, nonostante un aumento di 21 posti nei nidi. Significativa la riduzione della spesa di personale, 900 mila, con un contenimento di incarichi e consulenze ed effetto della razionalizzazione ed efficientamento della macchina comunale. Calano anche i trasferimenti, ma all'interno di questa voce aumentano quelli rivolti alle famiglie per 680 mila euro, indicativo questo da un lato del persistere della crisi, dall'altro del potenziamento degli interventi di contrasto delle ricadute negative che le crisi ha sulle famiglie. Per quanto riguarda gli investimenti, le entrate assommano 33 milioni e 400 mila euro, con spese di pari entità, quasi 15 milioni in meno rispetto al 2009. Dal 2007 le entrate e conseguentemente gli investimenti sono dimezzati. Il volume delle alienazioni immobiliari si è fermato a 3 milioni e 800 mila, siamo a circa un decimo del valore del 2007. 10 milioni di entrate derivano da alienazioni azionarie, 6 da accensione di mutui. Le concessioni edilizie destinate agli investimenti valgono 3 milioni 300 mila euro. 10 milioni sono trasferiti da soggetti pubblici e privati, qui la voce più importante è la Regione, con 6 milioni, e di questi 3 milioni per interventi di manutenzione nel settore dell'ERP. Risparmi e razionalizzazioni della spesa o contenimenti degli aumenti si sono ottenuti anche mediante acquisti attraverso convenzioni Intersente Emilia Romagna e convenzione Consip. Nel 2010 è anche proseguita l'attenta e oculata gestione del debito. Lo stock del debito è sì passato da 33,4 milioni a 39,3, questo è dovuto all'accensione di un mutuo Carige di 6 milioni, ma la rata di ammortamento nello stesso intervallo di tempo è scesa da 4 milioni 900 mila agli attuali 3 milioni e 400 mila, pari all'1,64% delle entrate correnti. È un dato significativo se confrontato al valore medio nei comuni dell'Emilia-Romagna, dove questo valore è del 10%. Il debito pro capite del comune di Modena è di 213 euro, anche questo nettamente inferiore agli 810 dei comuni della regione superiore ai 50.000 abitanti. La quota di interessi pagata annualmente è inferiore all'1% delle entrate correnti. Tutti i numeri che ci dicono di un comune con un basso indice di indebitamento. È continuato anche nel 2010 il costante monitoraggio sui derivati, che ha portato ad ottobre alla decisione di estinguere 3 dei 5 derivati, 2 dei quali privi di passività sottostante e che avrebbero continuato a generare flussi negativi per il comune. Modena continua ad essere anche un comune fortemente patrimonializzato, dove la consistenza del patrimonio immobiliare al 31-12 ammonta a 1 miliardo 290 milioni, 20 milioni in più rispetto all'anno precedente. Il Comune di Modena ha anche rispettato nel 2010 il patto di stabilità. L'ha fatto anche utilizzando l'accordo sulla cessione del credito, Nel 2010 sono state istruite 42 istanze di certificazione di crediti di fornitori per un volume di circa 6 milioni. Di questi, oltre 6 sono stati oggetto di contratti di cessione del credito. Il pagamento delle fatture oggetto di istanze è stato dilazionato dal 2010 a gennaio-febbraio 2011. Veniamo adesso delle considerazioni politiche su questo bilancio consuntivo. In primo luogo, noi abbiamo la conferma che pur in un contesto difficile come questo, si sono attuate quelle politiche di welfare che l'amministrazione e la maggioranza hanno identificato come priorità. Oltre il 50% della spesa è indirizzato a istruzione e servizi sociali. Questa è una scelta che noi rivendichiamo come corretta, ma che al tempo stesso sappiamo che è necessitata di fronte al persistere di una crisi che non è né sarà temporanea e che continuerà a richiedere interventi, risorse ed investimenti, ma anche politiche nazionali differenti. È una crisi non episodica né esclusivamente economico-finanziaria. È una crisi che persiste pur in presenza di una ripresa sostenuta dalle esportazioni che è debole, lenta e disuguale e soprattutto non è in grado di incidere in modo significativo sull'occupazione. Ma non c'è solo la crisi con i suoi bisogni e domande alla base delle nostre scelte. Come abbiamo già affermato anche in altre occasioni, per noi, per questa maggioranza, investire nello Stato sociale significa investire in un modello e in un'idea di sviluppo, coniugare il valore della coesione sociale con quello della crescita, coniugare la solidarietà con il lavoro e l'occupazione, un welfare inteso non solo come spesa, ma anche come opportunità di sviluppo. Naturalmente, molte riflessioni che facciamo sul bilancio consuntivo hanno spunti in comune con quelle appena condotte sul bilancio previsionale. In comune vi è la denuncia per le minori entrate e risorse provenienti dallo Stato, le gravi responsabilità del governo Berlusconi dei tagli nei fondi sociali nazionali, ma vi è al tempo stesso anche la consapevolezza delle nostre stesse difficoltà. Il ricorso ad entrate straordinarie, l'uso delle concessioni edilizie così marcato a sostegno della spesa corrente, l'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio, sono insieme alla denuncia dei ridotti trasferimenti statali, ma anche la testimonianza delle nostre difficoltà, di fronte ad una divaricazione crescente tra risorse e bisogni, davanti al tema della sostenibilità delle nostre politiche fondamentali. Ed è proprio partendo dalla lettura critica e preoccupata dei dati del bilancio consuntivo, dalla consapevolezza delle difficoltà incontrate, che abbiamo sviluppato una riflessione e alcune scelte conseguenti e che si muovono su due piani. Uno di continuità, con la conferma della centralità delle politiche di welfare, l'altro di innovazione, accentuando e sviluppando le politiche di welfare mix, già presenti nel territorio e nella cultura di queste amministrazioni. Una riflessione e una discussione che abbiamo già portato in quest'Aula e che ci ha guidato anche nella stesura del bilancio previsionale 2011. Ma sappiamo che è un processo avviato. Ho bisogno ancora di qualche minuto. Non può essere una cosa che può essere improvvisata, ma va seriamente governata. E certo ci piacerebbe che, come noi ci incamminiamo in questo complesso percorso innovativo di revisione delle nostre politiche con senso di responsabilità, soprattutto perché vogliamo continuare ad offrire un modello di Stato sociale ampio ed articolato che non sia né minimale né marginale, ci piacerebbe che anche il governo correggesse le sue politiche di tagli alla spesa sociale messe in campo in questi anni. Così forse avremmo la possibilità di articolare la sussidiarietà su più piani, sia quello orizzontale che noi già pratichiamo con la società civile modenese, ma anche quello verticale, in un rapporto di scambio più equilibrato con lo Stato centrale, ben oltre le fumosità e soprattutto i rischi per gli enti locali dell'annunciato federalismo. E ci piacerebbe anche che in tema di risorse si avviasse una profonda e seria riforma fiscale, dove insieme alla lotta all'evasione, al rifiuto dei condoni, venisse centrata sulla ricchezza e la rendita e non su salari e pensioni. La consapevolezza delle nostre criticità c'è tutta. Questo muoverci tenendo insieme continuità ed innovazione, la nostra volontà e scelta di misurarci con la complessità e con le criticità, ma anche con i bisogni e le domande in evoluzione della società modenese. Per questo abbiamo avviato processi di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa. Per tutti questi motivi, noi riteniamo che questa non è né un'amministrazione ferma, ma non è ferma nemmeno la città, di fronte alle richieste che cambiano. Un'amministrazione che investe nelle politiche di welfare, in un welfare che non sia minimalista, ma che al tempo stesso sa e deve misurarsi con l'innovazione, con il tema della sostenibilità delle sue politiche, in questo quadro nuovo e non favorevole di risorse, per rispondere anche alle domande del domani. Ma non è ferma nemmeno se la si considera dal punto di vista degli investimenti. Certo, qui noi registriamo una significativa riduzione dei volumi di investimento rispetto al passato. C'è una caduta verticale delle alienazioni immobiliari, pesano su questo dato sicuramente la crisi, ma anche un rallentamento significativo del mercato locale, dopo i grandi percorsi di alienazione degli anni passati, che pure alimentavano l'autofinanziamento degli investimenti. Questa è una condizione nuova che richiede una riflessione attenta su qualità e quantità dello sviluppo e della crescita e significa anche declinare concretamente principi quali area vasta, uscendo dalle generiche definizioni. Significa ragionare e confrontarsi in un tavolo allargato ai diversi soggetti istituzionali di volumi, bisogni, priorità, superando i confini daziari, assumendo come guida il principio del riequilibrio di funzioni, di servizi, di residenza. Una progettualità che superi i confini comunali, determinando sia economie di scala, ma anche un più equilibrato sviluppo. Basti pensare ai guasti economici ed ambientali di un pendolarismo abnorme tra luogo di residenza e luogo di lavoro. In questo ridimensionamento degli investimenti aumenta anche la responsabilità politica di individuare le vere priorità. Ritengo la casa, e in particolare l'affitto, soprattutto per le giovani coppie e redditi bassi, gli interventi ecocompatibili, la mobilità leggera, la scuola, le strutture assistenziali. Ma la città non è ferma né si fermerà. Sarebbe una visione riduttiva, ma anche sbagliata, definire una città in movimento o no sulla base di un singolo episodio urbanistico, di una singola opera. Viene da dire, visto i tempi, alla realizzazione o meno di una piscina o di una piazza. No, non è sulla singola opera o sul singolo progetto che possiamo descrivere come ferma o in movimento una città, ma nella sua capacità di trasformarsi, di riqualificare le aree, di offrire ai suoi cittadini nuovi e più vivibili spazi di fruizione collettiva, contrastando degrado di questa o quella parte della città. E allora come non ricordare, o viceversa, come dimenticare quello che è in corso a Modena, uno dei più ampi piani di recupero urbano, di trasformazione dell'esistente degradato e non più fruito, escluso ai cittadini. Si riconsegnerà invece ai cittadini, trasformata con residenza e luoghi di aggregazione, una parte di città già urbanizzata e degradata. Né si può definire come immobile una città ed un'amministrazione impegnata in un'operazione ambiziosa e complessa di ridefinizione delle... Ti ringrazio. Dicevo, non si può definire immobile una città che ragiona così del suo futuro. Per questo per noi non è una città ferma, ma dovremmo essere in primo luogo convinti noi stessi. Per esserlo, penso ci si debba anche impegnare sull'idea stessa di città dell'oggi e per il futuro. E questo non può che essere una riflessione collettiva e plurale, che sappia costruire anche una nuova sintesi in tema di sviluppo, dove il fare, il costruire, si ricolleghi sempre con i valori dei diritti, dell'inclusione e della coesione sociale. E anche questa è un'occasione di discussione che avverrà all'interno degli Stati Generali. Una riflessione ed anche una fatica, perché questo è, dove io mi auguro che il pessimismo della ragione, che è sempre necessario, non diventi sinonimo di immobilismo, e l'ottimismo della volontà, altrettanto necessario, non significa una fuga in avanti, ma collaborando l'uno con l'altro e con la buona politica, diano le risposte adeguate.
Parola alla consigliera.